Il mondo alla radio.
Puntuali su Radio Vaticana Italia con la seconda pagina del mondo alla radio. Paola Simonetti al microfono per accompagnarvi fino alle 18. Noi torniamo a parlare di Afghanistan, partendo da una novità che interessa le donne. Potranno avere il nome registrato sulle carte d'identità dei figli. È una vittoria importante quella sancita dalla firma a Kabul della legge sul cognome della madre da parte del presidente Ghani, ci diceva un articolo di Repubblica.it lo scorso 18 settembre. Finora, infatti, il nome delle donne, dice l'articolo, non veniva registrato neanche in occasioni importanti come matrimoni e funerali, né tantomeno in caso di visite mediche o questioni burocratiche. Cioè la donna risultava in quanto collegata a un uomo, marito o padre che fosse. Ma quanto questo provvedimento nuovo è davvero una vittoria, soprattutto le donne come possono lottare, con quali strumenti e con l'aiuto di quali enti e istituzioni. Cercheremo di capirlo tratteggiando ancora una volta il contesto in cui vivono le donne nel paese. Ci aiuta a farlo Cristiana Cella, che è membro della ONLUS CISDA, cioè Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane, nonché autrice, ci tengo a dirlo, del volume Sotto un cielo di stoffa, avvocate a Kabul, Città del Sole Edizioni, del 2017. Benvenuta Cristiana.
Grazie, buongiorno a voi.
Buon pomeriggio Cristiana. Allora, che valore ha questa novità? Cosa cambierà per le donne nel contesto della maternità, per esempio?
Dunque, questa legge è senz'altro un passo avanti, perché dovete pensare che questo silenzio sul nome delle donne è una sorta di burca dell'anima, insomma, la donna va nascosta, non deve esistere, quindi non esiste perché c'ha il burka, nessuno la vede, non esiste perché c'ha un nome.
Sì.
Quindi questo sicuramente ha un valore, ma è un valore soprattutto simbolico. Diciamo che il governo Ghani usa molto provvedimenti di facciata che poi purtroppo non hanno un grande effetto sulla vita pratica delle donne. Io ho chiesto infatti se questa novità poteva essere d'aiuto, per esempio in casi legali di affidamento dei figli, che è molto difficile,
certo,
in un sistema patriarcale così brutale come quello afghano, e mi hanno detto no, assolutamente no, purtroppo non cambia nulla da questo punto di vista. Però certo è qualche cosa, è un riconoscimento, però ecco, nella vita pratica
ed è questo Cristiana, poi alla fine il nodo debole, e cioè l'applicazione nel quotidiano e nelle prassi anche burocratiche e legali, diciamo, di leggi che di fatto poi nella pratica sono un po' carta straccia. Qual è la condizione delle donne oggi nel paese, Cristiana, in generale? Si sono fatti dei passi avanti? Le donne riescono in qualche modo a ritagliarsi dei cammini di emancipazione? E se sì, dove?
Guarda, tu hai citato le leggi, e effettivamente è vero che c'è tutto un aspetto che riguarda la legislazione, anche il sistema giudiziario è stato riformato dagli italiani, poi sono state fatte molte leggi, tra cui la legge Eva, che insomma quella dell'eliminazione della violenza contro le donne, che sono molto, molto buone, molto specifiche, questa è anche penale, quindi stabilisce pene per una serie di violenze molto dettagliate. Il guaio è che nessuno le applica, cioè tutto questo rimane molto lontano dalla vita delle donne, che continua a peggiorare. La condizione delle donne è disastrosa, cioè l'Afghanistan è il 147esimo posto su 148 di disuguaglianza di genere, quindi è comunque uno dei paesi dove, come si dice, è un disastro nascere donne, e lo è.
C'è una legge, come possiamo dire, tribale? C'è una legge non scritta?
Infatti, e questo è il problema, che la legge ufficiale, diciamo la legge dello Stato, ha una corruzione molto alta, un livello altissimo di corruzione, quindi la gente non ha nemmeno i soldi per pagarsi cause, e ricorrono alla legge, questa cosiddetta giustizia parallela, che è una sorta di legge tribale più sharia, che viene usata molto più comunemente e che quindi è ovviamente feroce contro le donne, per cui è un disastro. Ecco, io ho lavorato molto con le avvocate, il mio libro parla di questo, e le avvocate che difendono le donne vittime di violenza, e insomma non il 5% viene utilizzata questa legge, perché è penale, cioè presuppone che il marito o comunque l'aggressore, sì, o comunque venga punito col carcere, e questo provoca delle ritorsioni tali che le donne hanno paura, cioè queste avvocate devono tener presente la paura delle loro donne e il coraggio, cioè di fare una bilancia tra le due, perché effettivamente è molto rischioso, quindi tutto anche l'iter di aiuto delle donne dal punto di vista legale deve essere molto delicato, bisogna fare dei passi.
Ecco, quindi ecco, anche come dire, puntare i piedi, mettersi come dire di traverso a questa condizione implica un coraggio veramente eccezionale e una determinazione, certo, che vada al di là addirittura della paura di perderci la vita.
Certo, perché se tu pensi che la violenza in Afghanistan riguarda l'87% delle donne, i matrimoni forzati arrivano in certe zone anche al 90%, le bambine si sposano per il 57%, bambine di 10, 12, 13 anni. Quindi la condizione, sono escluse da ogni diritto, giustizia, sanità, istruzione, è tutto estremamente difficile, estremamente tragico. In Afghanistan proprio l'orrore e lo splendore convivono molto da vicino, perché poi ci sono non solo la donna stessa che riesce a uscire da, sì, queste condizioni, queste trappole mortali che sono le loro famiglie, oppure i villaggi, oppure le comunità, non riescono a muovere qualcosa, avere il coraggio di scappare, di chiedere aiuto ai centri legali, e poi ci sono queste donne che dall'altra parte combattono da 40 anni, no? A vario titolo.
Faccio un esempio, Cristiana.
Ad esempio ci sono ONG come AUCA che si occupano, sono tutte donne afghane, con l'aiuto anche di uomini che le sostengono, ma sostanzialmente solo donne, che si occupano della violenza contro le donne, quindi hanno case protette, centri legali, che noi come CISD appunto aiutiamo, sì, tutti questi progetti aiutiamo a finanziare, perché sono fondamentali, sono quelli dove le donne possono chiedere aiuto. E questo è un tipo di lavoro. Poi c'è RAWA, che è l'associazione rivoluzionaria delle donne afghane, che sono 40 anni che combatte, e lo fa a un livello di base proprio, cioè io penso che sia questa la speranza, sì, per le donne.
Di base che intendi?
Naturalmente... Mm. Come?
Di base che intendi? Un lavoro di base?
Intendo che è un lavoro per loro anche clandestino, e che si svolge sul territorio, sostanzialmente in comunità, in famiglie, in villaggi, per dare, cioè, dare consapevolezza alle donne dei propri diritti, perché le donne molto spesso non ce l'hanno.
Certo.
Quindi il primo passo è questo, dare alle donne la consapevolezza e gli strumenti per poter combattere per i propri diritti. Quindi anche piccole cose, capito? Io ho visitato piccoli progetti, sì, che sono enormi, cioè sono grandi passi, no? Non si può agire in grande, no? In un paese come questo, dominato dai talibani, dai signori della guerra, come fai? Non ne hai la possibilità, però riesci a smuovere la coscienza delle donne, a dargli forza, a dargli coraggio, perché hanno un coraggio straordinario, e pensare che questo sia l'unico modo per venirne fuori, perché, certo, nessuno ti può liberare da fuori.
Far capire loro, soprattutto far capire loro lì dove, anche dove non c'è un'istruzione, no, che possa dare uno spiraglio, far capire loro che quella condizione non è, come dire, come possiamo dire, un marchio di nascita.
Esatto,
può uscirne,
esatto,
cioè i loro diritti esistono.
Loro lo pensano, e già il fatto di far capire che ci sono dei diritti, che le donne hanno dei diritti e che li possono conquistare, è una molla molto forte, perché poi anche si spande facilmente.
È chiaro.
Capito? Certo. Io ho visitato questo villaggio dove c'era un progetto di zafferano, perché è una zona dove lo zafferano, sì, è molto buono, e queste donne, 12 donne, coltivano, secondo questo progetto portato avanti appunto dalle donne di RAWA, e coltivano lo zafferano, e che è cambiata la vita di queste donne, perché portano a casa dei soldi,
sono
perché
autonome,
hanno una loro vita,
certo,
autonoma, e perché all'interno del progetto è prevista l'istruzione. Io vi assicuro, non ho mai visto dei visi così pieni di gioia e di fierezza come queste donne. E poi mi dicevano la gente del villaggio, i villaggi accanto, tutti ci vedono come noi abbiamo migliorato la nostra vita. e vogliono fare altrettanto.
Quindi
è questo un po' il lavoro di base, al di là di tutto, perché certo ci sono le donne che vanno all'università, che vanno a scuola, hanno famiglie più aperte, però la gran parte del paese vive così, l'iter di una bambina è essere venduta in sposa a 12-13 anni.
Quindi progetti diciamo sul territorio, per quello che riguarda anche proprio le caratteristiche, le specificità del territorio, perché ci sono delle eccellenze di cui non si parla mai, no? Quando si nomina l'Afghanistan, ma ci sono delle preziosità. Tu nominavi lo zafferano, abbiamo sentito il profumo dello zafferano, ma abbiamo sentito anche da come quel profumo
campo,
esatto,
di fiori viola meravigliosi,
può nascere anche il profumo, lasciamelo dire, dell'indipendenza e della libertà. Questa è la cosa davvero
poi,
migliore.
Comunque ti dico, le donne che si espongono, cioè ce ne sono donne che combattono su tanti teatri, ti citavo Rawa, che sono comunque lavorano in clandestinità perché rischiano moltissimo, ma anche donne che si espongono come Malalai Joya, Salai Ghaffar, sono donne ormai diventate piuttosto famose, sono persone, ma anche chi fa il suo lavoro, una donna che diventa medico, una donna che diventa poliziotto, rischia la vita tutti i giorni. E loro, perché appunto a maggior ragione si espongono, fanno una vita molto, molto difficile, cioè non possono stare nella stessa casa più di 3 notti, girano sempre con la guardia armata, coperte, non hanno cellulare, non hanno computer, perché i talibani sono diventati bravi nella tecnologia anche loro, e quindi vivono questa vita continuamente in fuga, che a volte li rende difficile anche vedere i propri figli.
Certo,
cioè
immaginiamo.
I propri figli per non metterli a rischio.
Senti Cristiana, donne, tu però, toglimi una curiosità, tu hai nominato donne che diventano poliziotto, quindi in realtà ci sono diciamo situazioni nelle quali le donne possono accedere, toglimi questa curiosità, perché altrimenti abbiamo come dire una dicotomia, una contraddizione.
No. Ci sono, certo, il problema è che il rischio è molto alto, ecco, ci sono donne, c'è stata anche una donna che diventava procuratore, però poi capito, il rischio, molte sono state uccise anche insegnanti, cioè è molto, come dire, è molto difficile, anche quello è una guerra, anche svolgere il proprio lavoro è una guerra come donna in Afghanistan.
Quindi però loro un percorso l'hanno potuto comunque fare per accedere a quella professione, perché da come se ne parla dell'Afghanistan sembra quasi che le donne davvero abbiano uno sbarramento insormontabile anche per accedere.
No, è sormontabile in alcuni casi, ma però sono sempre donne che vengono da famiglie particolari, cioè è la famiglia d'origine che conta, anche le donne con cui noi lavoriamo, che hanno messo in piedi tutte queste organizzazioni, partiti, orfanotrofi e situazioni molto belle, cioè veramente splendide all'interno del paese, conciate in questa maniera, e sono persone che vengono da famiglie aperte, che le hanno fatte studiare, che le hanno lasciate libere di scegliere il loro destino, il loro... E questo c'è, chiaro che c'è, però purtroppo è un rischio altissimo ed è una piccolissima percentuale. Se pensi che le scuole sono o bombardate o sede dell'esercito,
assolutamente,
attaccate dai talibani, cioè le bambine andare a scuola, c'era questa maestra che diceva io vado a convincere, mandate le bambine a scuola per favore, dice sì, la mando, se tu mi assicuri che non viene stuprata, rapita, uccisa sulla strada, io ce la mando.
Mamma mia,
capisci?
È una cosa terribile anche solo pensarci, no? Cioè a quale prezzo
infatti,
si va incontro,
a quale prezzo
per rischiare.
L'istruzione. L'istruzione è la porta principale per la liberazione delle donne e loro lo sanno benissimo. Noi abbiamo un progetto che si chiama Vite Preziose, che sostiene le donne vittime di violenza, le bambine, e che è sostenuto dalle persone, dagli italiani, dalle persone normali, era nato sull'unità quando ancora c'era, cioè dei lettori che volevano contribuire. Una volta che io avevo raccontato le storie di queste bambine, come ve le sto raccontando ora, detto, no, qualcosa si può fare, e loro in tutti questi anni sostengono queste donne, quindi dando una piccola, quello che per noi è una piccola cosa di 50 euro al mese, per loro è fondamentale, proprio per l'autonomia che il denaro può portare con sé.
Certo, assolutamente,
e
l'istruzione
anche,
è il primo, l'abbiamo detto spesso qui a Radio Vaticana Italia quando abbiamo parlato di donne afghane, ma non solo, donne in tutto il mondo, sicuramente l'istruzione può portare poi all'accesso anche a una professione che dà autonomia a livello economico
ed è fondamentale. Comunque consapevolezza di te, cioè,
ma è fondamentale, Cristiana, anche qui da noi, anche qui, anche qui, certo, in Italia, per liberarsi dalla violenza anche domestica. Una delle violenze, infatti, che vengono annoverate nella lunga lista è proprio la violenza economica, fatta in ambito familiare da parte del compagno, del partner o del marito, ed è una forma di violenza pesantissima, perché è proprio quella che estromette l'identità della persona dalla indipendenza materiale. Questo è
certo,
da
non
dire.
Vale nulla, ecco, sì, viene schiacciata anche qua da noi, certo, non è che purtroppo siamo messi tanto bene anche da noi.
Assolutamente,
però
anzi.
I meccanismi purtroppo sono molto simili, anche se là sono esasperati, sono spaventosi, cioè
certo,
la loro vita è
chiarissimo.
Tremenda. Però ecco, inimmaginabile per noi, però voglio dire, i meccanismi sono simili,
e sono
loro
esattamente gli stessi.
30 anni di fondamentalismo islamico al governo, quindi è per questo che sono ridotti in questa condizione, no? Cioè il paese non era così, io l'ho conosciuto negli anni 80 ed era tutto un altro mondo.
Bene, Cristiana, si fa per dire. Io ti ringrazio tantissimo della tua testimonianza e della illustrazione che ci hai fatto così precisa. Ricordo che tu sei delle ONLUS CISDA, Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane. Un caldo saluto da noi e un buon lavoro, Cristiana.
Grazie dell'invito e grazie di parlare delle donne afghane.
Buon proseguimento,
saluto,
Cristiana.
Buona giornata. Arrivederci, ciao.
E noi torniamo in Italia ad un balzo per trasferirci oggi ad Amatrice, nello scenario, come sapete, terremotato, ma anche pervaso da quell'incertezza che è stata legata, lo sappiamo, all'emergenza coronavirus. E lo scorso 24 agosto, lo ricordiamo, nell'anniversario del terremoto che alle 3.36 di 4 anni fa, con magnitudo 6, tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto, sconvolse il centro Italia, provocando 299 morti, le massime istituzioni italiane sono di fatto state in zona anche in occasione di una messa celebrata proprio in ricordo delle vittime del sisma. Ad accogliere Conte e Mattarella, naturalmente, una folta delegazione di cittadini che hanno chiesto ricostruzione veloce. Il premier Conte ha dichiarato che con la norma vigente era stato pressoché impossibile ricostruire, si è fatto un grande sforzo normativo per modificare questa disciplina e quindi cercare di creare dei criteri di riqualificazione edilizia che siano, diciamo, in linea con quello che i cittadini chiedono e soprattutto in linea con la sicurezza. Soprattutto ci vorrà del tempo, questo ha detto Conte, non lo nascondiamo. E noi, per capire quale sia il clima concreto, vero, diretto di questa zona d'Italia, abbiamo in collegamento la nostra collega Tiziana Campisi, inviata da Amatrice. Tiziana, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Paola.
Sei ad Amatrice, che clima c'è? Tu hai avuto modo peraltro di parlare con il parroco della cittadina, che sicuramente ha il polso del clima che c'è oggi.
Sì, e qui, come hai già detto, c'è voglia di ricostruire. Tutti chiedono di vedere Amatrice ricostruita, questo è il desiderio. La parrocchia di Sant'Agostino, parrocchia di Amatrice, si prepara a cominciare il nuovo anno pastorale. Le idee sono tante, ma c'è da fare i conti anche con l'emergenza coronavirus, eppure ci si rimbocca le maniche. Con me c'è il parroco, Don Adolfo Izaguirre, che può raccontarci appunto i fedeli come vivono questa realtà e qual è il loro più grande desiderio.
Padre, buon pomeriggio, grazie di essere con noi oggi.
Buon pomeriggio.
La sua
voce
è importante, diciamo, è quella diretta dal territorio, quella che ci dà l'anima anche, no, della comunità. Padre, c'è voglia di ricostruzione da parte dei cittadini, anche se immaginiamo la ferita sia ancora aperta?
Sì, la gente in questo momento chiede quello, il primo momento che chiede la ricostruzione, al di là che di tutte queste leggi, tutte queste regole che ci bloccano fino adesso, speriamo con la grazia di Dio andare avanti con queste, con le nuove regole che facilitano costruire più veloce, no? Però la gente adesso aspetta questo e aspetterà fino quando non lo sappiamo. Questo è un dolore che ci ha lasciato a tutti tanti, una ferita che non si chiuderà così facilmente.
Però padre, che cosa nel quotidiano le chiedono i cittadini? Perché credo che la parrocchia sia un punto di riferimento importante per il territorio.
I cittadini in realtà cercano un poco di, diciamo, la consolazione della parte spirituale, no? Perché il dolore è tanto e a noi ogni giorno si avvicinano soltanto dicendo questo: quando verremo Amatrice, quando verremo. E da noi aspettano una parola di conforto, una parola di non lo so, di gioia, non lo so come dirlo, però la gente cerca questo. Ogni giorno vuole qualcosa che si veda, no? Tanto spirituale e materialmente.
Senta, c'è una difficoltà anche socio-economica lì in zona, vista anche l'emergenza Covid che ha, come dire, dato uno stop assolutamente drammatico in Italia?
Sì, la parte economica come dappertutto, noi è stata colpita come dappertutto, tutta Europa è stata colpita, anche qui piccole ditte, piccoli negozi soprattutto che hanno sentito di più perché non si vendono, non lavorano come prima, adesso con tutte queste restrizioni anche la gente viene, soltanto lo guarda e se ne va. La parte economica è anche un po' dura in questa zona, no?
Certo, immaginiamo. Padre, c'è, ho capito bene, anche una rappresentanza Laudato Si lì ad Amatrice per la tutela del creato e quindi immaginiamo anche di tutto il bel contesto di Amatrice.
Sì, adesso ci stiamo questo organizzando già dall'agosto di quest'anno, siamo già in piedi per dirlo così, per lavorare. Abbiamo avuto incontro pure con il Papa Francesco una settimana fa con questo approccio per lavorare, per custodire soprattutto la natura che ci sta qui rovinando, diciamolo anche così, la verità si sta rovinando, o meglio, stiamo rovinando. Perché qui, come parlando io, tanto scherzo, dice il Papa parla di custodire la natura nella foresta, vero? E a questo punto io dico, prima preoccupiamoci pure per la montagna, perché se la montagna non sta bene, anche la città pure starà male. Questa è la preoccupazione nostra, di custodire tutto l'ambiente della montagna, anche per aiutare alla città.
Senta padre, per guardare in prospettiva futura, perché sicuramente il clima non è dei migliori, diciamolo, ci diciamo la verità, però la sua operazione è anche quella di radunare la comunità, cercare di metterla insieme, la coesione della comunità può far guardare al futuro con un po' di ottimismo?
Sì, questo credo che ogni giorno anche nel messaggio che mi dicevo prima, nell'omelia, nelle incontri, piccoli incontri che ho avuto, spunta a fare questo, a unire la comunità. Il mio messaggio che mando sempre a loro è facciamo la comunità prima di tutto, prima di lamentarci, prima di buttarci. Se lavoriamo come comunità faremo tante cose, però se non c'è comunità stiamo perdendo tempo. Questo è il messaggio che tante volte butto a loro, no? Però non lo so quanto è valido, quanto arriva questo messaggio al cuore, alla mente della gente, non lo so ancora.
C'è necessità di ricordarlo, forse quotidianamente, sì. Ogni giorno. Padre, la ringrazio tanto della sua testimonianza, padre Adolfo, parroco di Amatrice. Grazie di essere stato con noi. Noi mandiamo un saluto e un abbraccio a tutta la sua comunità. Grazie mille.
Grazie anche a voi, arrivederci.
Grazie. Tiziana, ci sei ancora? Ecco, allora possiamo tornare anche a salutarti in questo tuo passaggio ad Amatrice. Dacci una pennellata della tua visione di questo luogo oggi.
Beh, io penso che nonostante le difficoltà, comunque qualcosa ancora è vivo, si muove, c'è voglia di andare avanti. La parrocchia vuole portare avanti tante attività con attenzione ai più giovani, ma anche alle coppie. Quest'anno, ad esempio, si vuole dar vita ad un nuovo corso prematrimoniale che coinvolga le coppie stesse. E per quanto riguarda i giovani, l'idea è quella di dar vita a varie iniziative, anche ricreative, che possano sempre più coinvolgere i ragazzi. E quindi c'è voglia di fare. E ovviamente l'emergenza Covid ha un po' aumentato i problemi che già c'erano, però questo nuovo anno pastorale porta un briciolo di speranza che si vuole coltivare. Questa è l'idea del parroco e di chi collabora con lui. Ci sono diverse realtà al suo fianco, la Caritas che assiste tante persone, c'è un'impresa sociale, la Promis, che presta le braccia alla Caritas, c'è appunto la comunità Laudato Si, appena costituita, che vuole formare alla custodia del creato. Ecco, ci sono tante idee che hanno bisogno di essere sviluppate e quindi questo nuovo anno si spera che possa essere un rilancio.
Benissimo, c'è bisogno di gambe forti, la comunità sicuramente ce la farà. Grazie a Tiziana Campisi, inviata ad Amatrice. Grazie per essere stata con noi, Tiziana. Buon proseguimento, buon lavoro.
Buon pomeriggio.
Il nostro spazio si chiude qui, grazie a tutti i miei ospiti, a Silvia Giovanrosi in regia, a Mario Scatton alla parte tecnica e a tutti voi per averci ascoltato anche oggi. Da Paola Simonetti, buon proseguimento di serata, a presto.
In blu notizie.